esattamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più.
Eccoci tornati, tornato da solo, perché sono solo come un cane, senza la mia grandissima compagna Valentina, ma in realtà avremo tanti ospiti oggi. Intanto salutiamo Andrea dall'altra parte del vetro. Oggi cosa faremo? Faremo tante cose, avremo assolutamente un ospite che è Caruso, che è venuto a trovarci, ascolteremo alcuni pezzi nelle prossime puntate, ma oggi ascolteremo il suo nuovo singolo, poi parleremo ovviamente di televisione, parleremo di Academy, parleremo della Fiera del Libro che inizia domani fino appunto a lunedì, in cui noi saremo presenti, avremo diverse cose da fare durante la fiera. Poi parleremo di Chi vuole essere milionario e di un film che è uscito appunto riguardo a Chi vuole essere milionario, ma dopo saremo più espliciti. E poi avremo Annalisa Minetti, la grandissima cantante che ha vinto Sanremo e che ci racconterà un pochettino della sua vita. Io direi di iniziare subito, Andrea, che ti vedo di là dalla parte del vetro scalpitante, che ci manda un pezzo appunto sanremese. Abbiamo parlato di Sanremo e mandiamo appunto Biancaneve di Alexia con Mario Lavezzi.
Azzurra come la felicità, la vita mia va come una vela, ed ogni giorno è una fetta, si sa, quasi a metà. Questa mia mela tu sola puoi spostare, sai, il limite, facendo diventare me un principe.
Biancaneve, vuoi dirmi chi è? Lo sai anche tu, c'entra poco con me. Forse una strega mi sento, semmai, se dici di più lo pensi anche tu, ma guarda questi occhi miei, ti bruciano, senti queste mani mie, ti incendiano.
Grinta, mi piace così, ho il fuoco nel sangue, sarò la tua droga, dimmi che però mi vuoi, e subito, dimmi che non ce la fai, a vivere, senza me, senza me, senza me, senza me, ma dove vai amore, giuro che ti abbraccerò, ti baci, ti soffocherò, per farti mio.
Biancaneve e i sette nani, dove li abbiamo lasciati? Vabbè, lasciamoli stare lì dove erano, Biancaneve, ma finalmente un ospite, non sono da solo, e salutiamo Caruso.
Ciao a tutti.
Eccoci qua. Allora, Caruso, ci vuoi raccontare un pochettino la tua storia? Raccontaci perché parti da un progetto molto ambizioso che è il Balloon. Raccontaci un pochettino da che cosa arrivi.
Ma io parto dal progetto Balloon, che è un progetto di gruppo. Adesso mi trovo ad aver intrapreso una nuova strada, quella da solista, ma diciamo non c'è un motivo specifico, ma più che altro una scelta personale. Il progetto Balloon nasceva dall'esigenza di un po' visitare musicalmente l'Italia, tanto che ho collaborato con diversi parolieri, partendo da Torino fino ad arrivare giù in Sicilia, e abbiamo scelto come riferimento il Balloon, che qui a Torino ha un significato importante, tanto perché cercavo di rappresentare la mia musica come un viaggio da Torino a Palermo lungo tutta l'Italia, e quindi dal mercato, il mercato che è il luogo per eccellenza della contaminazione, arrivare fino alla Vucciria di Palermo, che è il mercato analogo, mercato analogo che abbiamo in Italia. Sì. Un'Italia, diciamo così, in continuo cambiamento, dove si contaminano le razze, le culture, e si cercano di abbattere i muri e le distanze che dividono le persone. Così nasce un po' il progetto Balloon, che è rappresentato poi dal San Precario. Che
sì. Infatti San Precario è stato uno tra, adesso leggo, 874 canzoni scritte ad entrare nella fantastica compilation del primo maggio tutto l'anno.
Sì, in effetti è stato un po' difficile, però è entrato all'interno di questa compilation, che tra l'altro in tutte le edizioni mi sembra che sia l'unica band piemontese ad essere stata scelta.
Mamma.
Ma come, che tra l'altro, come ho detto più volte, ho partecipato alla rassegna primo maggio tutto l'anno, non per la compilation, che è un po' fine a se stessa, ma più che altro per partecipare agli ideali che la manifestazione rappresenta.
Certo.
Quindi ci tenevo a dirlo.
No, è una cosa comunque di rilevanza, entrare comunque una selezione di quasi 1000 persone, rientrare in un progetto del genere, comunque è molto importante. Ascolta, San Precario abbiamo detto, ci vuoi raccontare com'è nata, ci vuoi raccontare un pochettino com'è la storia di San Precario?
Ecco, San Precario nasce con la collaborazione di uno di questi parolieri di cui accennavo prima, che si chiama Luca Cerretti. È arrivato questo testo, l'abbiamo trasformato in musica con collaborazione col produttore Stefano Florio, che si occupa di tutta la produzione, quindi già dai tempi dei Balloon, adesso arrivare a produzione Caruso. E niente, il tema, un tema che riguarda un po' tutti, direttamente o indirettamente, ci è sembrato davvero importante parlarne, perché comunque fondamentalmente riguarda tutti.
Sì, certo.
Io di solito guardo il mondo dalla mia piccola finestra e cerco di rappresentare quello che vedo. Quello che vedo in questo periodo storico è precariato.
Molto precariato, infatti. Santissimo precariato, è una cosa fondamentale che ormai è presente nel nostro mondo. Ascolta, tu oltre appunto ad essere musicista, prima avrai fatto qualcosa, dato che siamo una radio universitaria, se ci vuoi raccontare che cosa, come sei arrivato ad essere un musicista adesso a tutti gli effetti?
Diciamo che la musica parte da una passione che ho sin da bambino. Io ho cominciato a suonare strumenti, quelli, adesso posso dire così, il pianoforte, l'ho sempre avuto a casa da quando ero bambino, quindi ho cominciato a muovere i miei primi passi tra pianoforte, flauto, la chitarra, quindi poi ho cominciato lo studio del canto e
Sì, dicendo.
Secondo me la musica non è una cosa che si sceglie di fare, ma è una cosa che già
nel DNA. Vita.
Sì, poi puoi sviluppare delle caratteristiche, ma nasci musicista, cantante.
Sì. Poi piano piano sviluppi una tua passione.
E poi affini tutto. Poi per me la musica è una forma di comunicazione importantissima, perché comunque riesci a tramandare
a portarla avanti, a farti da cassa di risonanza.
Riesce a trasmettere un messaggio in maniera veramente esponenziale.
Certo, sì. Un messaggio a tutti quanti. Ascolta, tu sei di Torino, di Venaria, giusto? Nasci a Venaria.
Venaria Reale.
Sei molto legato alla tua terra, ai tuoi dintorni. La Venaria è molto bella.
Sì, io in realtà nasco a Venaria, poi vivo in tutt'altra zona. vivo a Borgaro Torinese.
Vabbè, però comunque
non lo sapessi, sì, vicino, sì, all'aeroporto, sì, di Caselle.
Vicino a Caselle, esatto. E quindi comunque sei, cioè, se vivi qua, quindi ti trovi bene a Torino senza... Se, certo, viaggiare conta molto, però Torino sicuramente...
Sì, Torino è la mia sede stabile, poi sede. Giustamente si viaggia a Milano, Vicenza, dove c'è la casa di produzione, e tutti gli altri posti dove è necessario andare.
Ok, ascolta, adesso ascoltiamoci il tuo nuovo singolo, che è Romina, e quindi Romina. Ascoltiamo.
Questa vita come sempre non aspetta, c'è il lavoro e l'affitto da pagare, ti chiedevi come fare. Romina hai scelto forse da sola, tre buio delle sue lenzuola, ma ora il cuore comincia a fare male, come una ferita coperta di sale. Romina hai scelto forse da sola, tre buio delle sue lenzuola, ma ora il cuore comincia a fare male, come una ferita coperta di sale. Quanto ribelle i colori del mare, il vento che soffia vorrebbe gridare. Sento nella vita è impossibile vivere senza avere paure. Quanto ribelle i colori del mare, quante parole diventano fragili. Sento nella vita è impossibile vivere senza avere paure. Romina ha paura d'avere sbagliato, non vuole più mangiare, scuote il capo, mani sulla fronte a togliere il sudore, in un pomeriggio freddo senza il battito di ore. Romina dovrà lottare col rimorso, bere il presente, tutto in un sorso, lasciare alle spalle questi momenti, accettare il passato e stringere i denti. Romina ha scelto forse da sola, tra il buio delle sue lenzuola, ma ora il cuore comincia a fare male, come una ferita coperta di sale. Romina ha scelto forse da sola, tra il buio delle sue lenzuola, ma ora il cuore comincia a fare male, come una ferita coperta di sale. Quanto ribelle i colori del mare, il vento che soffia vorrebbe gridare. Sento nella vita è impossibile vivere senza avere paure. Quanto ribelle i colori del mare, quante parole diventano fragili. Sento nella vita è impossibile vivere senza avere paure. Quanto ribelle i colori del mare, il vento che soffia vorrebbe gridare. Sento nella vita è impossibile vivere senza avere paure. Quanto ribelle i colori del mare, quante parole diventano fragili. Sento nella vita è impossibile vivere senza avere paure. Corri e non ti fermare, corri, devi andare via, corri, tu non puoi sbagliare. Devi andare via, devi andare via, devi andare via.
Romina, bello, bello, mi piace tanto questo pezzo.
Ti ringrazio.
Allora, dimmi innanzitutto chi è questa Romina, anzi, cos'è Romina, il progetto Romina, che cos'è?
Allora, Romina rappresenta fondamentalmente le paure e il coraggio che tiriamo fuori tutti i giorni per affrontarle, quindi partendo da una situazione di vita realmente vissuta da parte di Romina, che è la protagonista della canzone, quindi la difficoltà nello scegliere di abortire. E quindi l'esortazione anche a non mollare mai quando tutto sembra giunto al termine. E proprio rappresenta un po' l'uomo visto all'interno di un mondo che sembra essere sempre troppo grande, dove quotidianamente ci troviamo di fronte a diversi problemi che dobbiamo affrontare. Quindi si parte dall'esperienza di Romina per parlare di qualcosa un po' più generico, quindi l'uomo visto nella sua totalità. Per esempio sentiamo dire, hanno detto che in questa vita dobbiamo crearci un futuro, garantire un futuro ai nostri figli, comprare una casa, ma fondamentalmente le paure alimentano le paure, ci sentiamo sempre piccoli, persi in un mondo che veramente ci sembra essere grandissimo.
Enorme, enorme.
E quindi nasce un po' Romina per rappresentare questa situazione, che come dico, io di solito guardo dalla mia piccola finestra il mondo e vedo questo. Tra l'altro questa canzone è stata scritta con collaborazione con il paroliere Matteo Felini, un paroliere che tende a rendere i testi molto visibili all'ascolto, quindi usando delle parole
suggestive, comunque suggestive, ti fanno...
Leggiamo proprio all'interno della canzone, cioè il lavoro e l'affitto da pagare sono cose che ti rimangono impresse, e col produttore Stefano Flori, come ho già detto prima, che segue tutto dai testi, la musica.
Sì. Eh no, è una, cioè una bella canzone, appunto, che è molto fresca, un piglio molto, ha un grande piglio, però appunto nello stesso tempo tratta di argomenti molto importanti, appunto come dicevi l'aborto e anche il desiderio appunto di andare avanti. Vuoi però raccontarci adesso magari per quanto riguarda le tue promozioni, nel senso ovviamente siamo su internet e ovviamente anche tu hai una pagina sia MySpace sia internet, raccontaci un pochettino tu, la tua promozione.
Qui
vai!
Ci sono sempre milioni di link, esatto. C'è tutto quanto. Allora, io ricordo il sito che è facilissimo, www.caruso.in.
In
I come Imola, N come Napoli.
Esatto.
Perché l'it era finito.
Era finito, non ce n'è più. L'it, diciamo.
Da lì si può accedere al MySpace, www.myspace.com/carusomyspace. E poi ci sono tutti i link per andare per chi volesse scaricare il pezzo da iTunes, per andare sulla pagina di Facebook.
Sì.
Spero che sia
diventate fan, perché c'è appunto il linkino con la
sì,
con
più che altro che diventare fan. Più che fan, io lo vedo come sostenitori, amici della mia musica. Fan è un po' una parola grossa, quindi chi volesse diventare mio amico, che poi magari si scrive come fan,
certo,
però
certo.
È un modo comunque per entrare in contatto.
Lo faremo molto volentieri. E invece dove ti vedremo prossimamente?
Allora, prossimamente il 30 maggio presso l'Asylum di Collegno, in mezzo al Parco della Certosa, alle ore 22 c'è il mio prossimo concerto. E quindi lì accorrete numerosi.
Assolutamente. Lì appunto nel parco dove c'è la Certosa ci sarà appunto questa manifestazione. Quindi ripeti, il 30 maggio alle 22.
Alle 22 poi.
Sì, poi gli organizzatori dicono sempre alle 22, poi può esserci un margine di oscillazione. E invece progetti prossimi su CD appunto con Romina?
Allora, il prossimo progetto, diciamo, Romina rappresenta un po' l'anteprima del disco che uscirà dopo l'estate, che si intitolerà Balloon. Tra l'altro, così, un piccolo ritorno.
Hai ripreso dalle origini.
Come dico, Balloon è un pochettino il riassunto di questo cammino musicale, e quindi questa è già una bella novità. Adesso non si sa bene quando, forse ottobre, novembre, dicembre, l'estate.
Dopo l'estate. Quindi ti vedremo presto, ti ascolteremo. Ascolta, quando avrai il nuovo CD noi ti riaccogliamo, così ce lo ripresenti
e
molto volentieri.
Volentieri.
Allora, noi ti salutiamo, grazie mille per essere intervenuto. Gli ascoltatori sicuramente ti avranno ascoltato e saranno già su www.caruso.in. Mi raccomando, tutti quanti diventate fan, così sappiamo quante persone ci stanno ascoltando. Mi raccomando, in bocca al lupo per tutto e ci vediamo alla prossima.
Alla prossima, ciao a tutti.
Ok, noi adesso continuiamo con un'altra canzone molto molto lenta, molto bella, che è I'll Fly With You di Sagi Rei.
I still believe in your eyes. I just don't care what you've done in your life. Baby, I'll always be here by your side. Don't leave me waiting too long. Please come by. cause I live to love you someday. You'll be my baby and we'll fly away and I'll fly with you.
Questa qua era Sagirei, questa qua, questa canzone qua, mio caro Andrea, era quella di Gigi D'Agostino, non so se te la ricordi, tutti gli ascoltatori se la ricordano, era quella Tunes. E questa è la versione originale, ovviamente, molto, molto lenta, ma molto bella, mi piace. Allora, parliamo, di cosa parliamo? Parliamo, ovviamente, abbiamo detto la scorsa settimana che era finita... quindi tutti i reality, ma in realtà ne sono iniziati un pochettino degli altri, a volte anche simili, perché parliamo di Academy. Academy è il nuovo programma di Rai 2, in realtà dovrebbe chiamarsi Friends, perché è uguale a Amici, è uguale identico a Amici, no, in realtà è un po' diverso, ma le tematiche sono sempre le stesse. È un'accademia in cui ci sono dei ragazzi, dei giovani esordienti che ballano, si divertono, si scatenano, con dei maestri d'eccezione. Chi sono questi maestri? Sono appunto, arrivano da grandissime accademie, ad esempio c'è Paganini, che ricordiamo è uno che uno dei grandissimi ballerini italiani, poi ci sono anche altri, ma la cosa bella è appunto vedere il confronto tra Amici e questa accademia. Presenta la bellissima, bravissima, stupendissima, tutto quello che finisce conissima, Lucilla Agosti, insieme a Barbara Alberti. Ecco, lì invece vabbè, una simpaticissima donna, facciamo così, diciamo così, una simpatica donna, molto molto provocatoria, l'ascoltiamo sempre, cioè la vediamo sempre in televisione, molto da opinionista, molto provocatoria. E niente, ci sono varie sfide, perché addirittura c'è, come Amici, c'è la parte della settimana in cui vengono disputate le sfide, queste sfide tra i due concorrenti, tra due partecipanti davanti all'Accademia, ed è praticamente come rivedere amici, cioè le due fotografie, 1-2, vote le vota, 3 ore di trasmissione enormi in cui ci sono 1000 balletti, comunque la solita menata, però come Amici insegna, questa cosa prende, soprattutto adesso che Amici è finito. Comunque questa cosa qua la accantoniamo, col disgusto, il disprezzo di Andrea che sta veramente facendo delle facce orribili. Invece, sempre parlando di danza, è nato un altro reality che fortunatamente il Dio buono che ci guarda da lassù ce l'ha messo su Sky, quindi non è accessibile a tutti. No, in realtà è un programma anche abbastanza carino che si chiama Vuoi ballare con me, di Lorella Cuccarini, il grande ritorno di Lorella in televisione, ovviamente su Sky canale 109, quindi per gli appassionati, per chi ha Sky, io non ce l'ho per la mia disgrazia, infatti piango un pochettino sempre, e Lorella Cuccarini praticamente ha preso delle famiglie. Un componente della famiglia chiede al suo un parente di gli fa la fatidica domanda: vuoi ballare con me? Come dice il titolo della trasmissione, iniziano a fare queste gare tra famiglie. C'è la famiglia Latuga, la famiglia Massarelli, la famiglia Prato, ci sono 1000 famiglie, si devono scontrare a colpi di danza. Però, a differenza di Academy, che sono ballerini semiprofessionisti o comunque gente che ha fatto già danza, qui sono improvvisati, ed è molto carino vedere appunto le vicende di questi parenti che si danno lotta per vincere il programma. Cosa però molto interessante è la Cuccarini, perché la Cuccarini noi ce la ricordiamo da quando era piccola, nel senso che avrà 27 anni, 28, diciamo un po' di più, però accidenti, arrivare comunque giovanissima alla forma che adesso, che adesso è una donnona di quelle accidenti. Infatti fa come sigla finale, balla una canzone tutta tempestata di pietre preziose, tutta una sorta di come dire, uno specchio umano fatta di specchietti, tutta quella. Non so se vi ricordate la Chiabotto, no? Quando faceva Real TV, che era tutta tempestata di quelle cose. Ecco, anche la Cuccarini è tempestata, ma è tutta, cioè, balla completamente. Quindi ogni tanto quei cose si staccano, non si sa. Nuda, no, non proprio nuda, anche perché è madre di famiglia, quindi non sia mai. E comunque, un programmino carino da guardare, non è male. Ascolta, sai che cosa facciamo? Prima di introdurre il prossimo argomento, io metterei una canzone che si chiama Il libro in una mano, la bomba nell'altra. E sono in Negrita.
C'è sempre un governante che tratta col mercante, che cena con i santi, che tirano le bombe e tirano le somme, e il ciclo non si rompe, la guerra non è santa, ma non stiamo arrivando. Col libro in una mano, la bomba nell'altra, col libro in una mano, la bomba nell'altra, col libro in una mano, la bomba nell'altra, col libro in una mano. C'è il sangue, nell'oro il demonio, nell'umiltà il santo, nel pane c'è il corpo, nel vino c'è il sangue, nell'oro il demonio, nell'umiltà il santo. Scintilla un anello di giallo metallo, la mano pietosa saluta il consiglio, al polso gemelli di rosso rubino, su un abito bianco di sete di lino, la porpora un manto di gloria e di vanto, sul petto una croce con sopra il suo santo. Non mi immortalate, diceva il suo canto, non mi sbandierate, gridava il suo pianto. Nel pane c'è il corpo, nel vino c'è il sangue,
Allora, io malefico Nino, perché avrò scelto mai questo pezzo, il libro in una mano, la bomba nell'altra? Perché da domani inizia la fiera del libro! Esatto, sembro il concorrente, sono il signor Longari, con la cuffia, ho vinto, perché effettivamente da domani inizia la fiera del libro. E chi ci andrà alla fiera del libro? Io! Andremo insieme alla mitica troupe di Radio Onde Quadre, andremo a fare un vero e proprio speciale e incontreremo parecchi artisti. Per dirtene una, incontreremo Giacobbo, che per quanto riguarda la televisione, che è il presentatore di Voyager, incontreremo Flavio Aurelio di Zelig, il poeta catartico, incontreremo Geppi Cucciari, incontreremo Daria Bignardi, incontreremo chi più ne ha più ne metta, ma chi se ne frega, perché tanto lo vedrete nello speciale. Però adesso volevo parlare di altro, perché parliamo di televisione, giustamente. Fiera del Libro è importantissima, tra l'altro paese ospite l'Egitto, tantissime cose, ma vedrete nello specialino che tra pochi giorni vi daremo sul sito. Parliamo sempre di cultura e parliamo di un programma similculturale. Quello infatti è Chi vuole essere milionario? Jerry Scotti, che ha fatto questa che hanno appunto riniziato con la versione originale, quella dei tempi che furono, quella di 10 anni fa, quando il programma è iniziato, ed è quella delle 15 domande con i 3 traguardi e i 3 aiuti. Non c'è più lo switch, non ci sono più aiuti. L'unica cosa che cambia dal format originale è sono i traguardi, nel senso che all'inizio si iniziava con 100 euro, 200 euro, 500 euro, qua invece si parte direttamente a 500 euro, il primo traguardo è già 3.000 euro, una cosa più consistente. Le domande sono leggermente più difficili. Mentre prima di Natale c'è stato lo speciale di durato quasi 1 mese e mezzo dell'edizione straordinaria, in cui c'erano questi concorrenti che dovevano darsi battaglia per spodestarsi e prendere appunto in mano il seggiolino per poi dare tutte le risposte. È cambiato anche la formula del dito più veloce. Stavo dicendo una battuta bruttissima, ma per tutti gli amanti del dito più veloce non c'è più appunto questa formula, ma vengono presi dei concorrenti, a prescindere dalla bravura e dalla velocità delle dita, vengono appunto fatti entrare e raccontano un pochettino la sua storia. Diciamo che è cambiato perché è diventato un pochettino come Affari Tuoi, no? Nel senso che si racconta maggiormente la storia del concorrente, si fanno una serie di discorsi sulla propria vita. Cosa che può piacere, cosa che non può piacere, però comunque la formula è rimasta come quella originale, è sempre quella vincente. Ma perché ho parlato 1 ora e mezza di Chi vuole essere milionario? Perché volevo andare a finire su un film. Un film che è uscito nel 2008, alla fine del 2008, quindi è recentissimo, che ho visto, che è molto bello, che è The Millionaire. Allora, è la storia di uno che ha un culo pazzesco. Adesso parto così, no? In realtà, effettivamente, se uno esulasse il contesto in cui si trova questo ragazzo, effettivamente è un culo pazzesco, perché riesce a vincere il milione non avendo mai studiato una beata ceppa leppa, ma in realtà riesce a ricordarsi tutte le cioè a indovinare tutte le risposte per varie suggestioni accadute nella sua vita, perché è stata una vita la sua vita molto travagliata, nel senso che ha passato l'infanzia spesso con spacciatori di droga, con tutto quello che può essere la realtà indiana di adesso, attuale, quindi pieno di problemi, però in questi problemi incontra dei momenti che lui si ricorda. Ad esempio, domanda mi pare credo finale, chi era uno dei quattro moschettieri, lui si ricorda in un determinato periodo della sua vita in cui si ricorda che aveva letto o perlomeno sentito il nome dei moschettieri, e quindi dà la risposta esatta. Tutto questo, un culo appunto pazzesco come dicevamo, ma dietro c'è una denuncia sociale a tutto quello che è la vita di adesso e di sempre in India.
molto bello, molto, molto forte in alcuni, tratti, perché si parla anche dello sfruttamento minorile, di tutto quello che riguarda il mondo della droga appunto in quei paesi, però veramente molto bello. La regia di Boyle, che è un regista molto famoso, ci sono appunto vari attori, ma adesso volevo dirvi solamente una cosa, che alla fine si ritrovano tutti quanti, non vi dico il finale perché ovviamente c'è non un colpo di scena, ma comunque un bel finale, si ritrovano tutti quanti in una stazione e iniziano a ballare una canzone. Questa canzone è Day O delle Pussycat Dolls. Mi piace, tanto questa canzone. Ma finalmente ci siamo, perché abbiamo una donna, un mito, veramente mi piace tantissimo. Abbiamo in onda Annalisa Minetti. Ciao Annalisa.
Buongiorno a tutti, ciao Nino. Un mito addirittura.
Un mito, sì, un mito, perché io so a memoria tutte le canzoni. Tutte no, però guarda, senza te o con te è quello che mi rimane più nel cuore.
Vabbè, ti ringrazio.
E niente, noi ti ringraziamo per essere intervenuta qui nella nostra trasmissione, a tutti gli ascoltatori di Radio Ungude Quadre, e iniziamo un pochettino a ripercorrere un pochettino la tua carriera, che è piena di sorprese. Iniziamo dall'inizio. Tu sei una cantante di piano bar. Inizia la tua esatto. carriera inizia dalla gavetta, proprio vera gavetta.
È vero, 15 anni piano bar e poi la fortuna vuole a 20 di partecipare a Miss Italia.
A Miss Italia, esatto, esatto. Infatti noi nel nostro programma parliamo anche di televisione e tu di televisione anche ne hai fatta, oltre a essere appunto un'ottima cantante, hai partecipato, dato che sei una bellissima ragazza, a Miss Italia. Com'è stata quell'esperienza?
Ma quell'esperienza è stata bella, ovviamente sai, ho 20 anni, le vivi un po' con incoscienza. La cosa che ricordavo molto è che avevo già ben presente cosa volesse dire comunicare, nel senso che utilizzai molto in quel periodo la televisione per lanciare dei messaggi che erano messaggi importanti, tipo per me, per quanto mi riguardava, che volevo cantare, perché certo. volevo che fosse ben chiaro che ero lì, ma non come col sogno di diventare Miss Italia, ma col sogno di diventare la vincitrice dell'eventuale Festival di Sanremo.
Sì.
Però ti devo dire la verità che quando poi si è arrivati in finale e non ho vinto il titolo di Miss Italia, un pochino ci sono rimasta
male. L'importante è partecipare, ma vincere non fa male.
E vincere non fa male. Però devo dire che poi, insomma, l'anno dopo subito Sanremo, io di conseguenza non potevo assolutamente lamentarmi, no?
Assolutamente, ma infatti subito dopo appunto, anzi addirittura a Miss Italia avevi già accennato qualche tua dote canora, infatti ricordo questo duetto dove hai cantato Caruso, duetto,
sì,
questo assolo.
È vero, è vero.
Com'era andata, com'è venuta fuori
questa? Mi ricordo questo aneddoto che pochi sanno, Nino, mi ricordo che noi avevamo provato Diamante di Zucchero al piano e voce, e io poi presa dall'euforia del fatto che comunque in qualche modo avevo la possibilità di cantare, dissi a Fabrizio: Fabrizio, io so che tu sei dall'America Caruso. Lui mi guarda e fa: ma non la vorrai fare, vero? Dico: beh, veramente, se noi volessimo improvvisarla. Insomma, alla fine ho fatto dall'America Caruso, che lui tremava perché non l'avevamo provata. Lui mi fa: ma certo che sei proprio, guarda, non ti dico cosa sei, ma tremenda.
E comunque è andata, hai iniziato a farti conoscere, perché poi subito dopo nel 98, prima nel 97 con Sanremo Giovani, nel 98 poi a Sanremo hai veramente esordito alla grande, appunto perché quell'anno...
Una canzone che ti piace tanto.
Assolutamente. Infatti quell'anno funzionava che gli esordienti potevano appunto passare nella sezione Big, in sostanza, direttamente.
Esatto.
E quell'anno appunto sei andata lì, hai cantato questa canzone e hai vinto, hai sbalordito tutti quanti. E com'è andata? Ti ricordi anche magari se ci sono stati dei malumori da parte dei grandi Big che erano lì, farsi, cioè,
guarda,
veder vincere un esordiente?
Ma ti dico, questo me l'hanno raccontato e onestamente non lo so, nessuno mi ha detto chiaramente, guarda, mi ha dato molto fastidio, però... Ti dico, penalizzante è vincere nei giovani e poi andare nei Big. Perché? Perché non esiste, perché ci vuole rispetto nei confronti di chi quel lavoro lo faceva da tempo, perché comunque fondamentalmente non hai la formazione per poter vincere un Sanremo Big. Nel senso, avrei preferito realmente oggi, con il senno di poi, vincere semplicemente come tutti, come Laura, come Eros nei giovani, l'anno dopo forse partecipare nei Big ed avere la possibilità di, in quel caso, giocarmela con le poche armi che avevo, però in ogni caso qualcosina in più l'avevo imparata.
Sì, quello sicuro, però comunque hai dimostrato un talento che da ragazza, da bambina, Laura che eri, hai assolutamente meritato il premio, quello sicuramente.
Guarda, io ti ripeto, non sono pessimista, però in quel caso no, forse avrei voluto aspettare. Sì. Però è una cosa che mi ha portato molta fortuna, che mi ha dato la possibilità di comunque vivere il Sud America, per esempio, perché
ovvio.
Poi come vincitrice sono stata, diciamo, invitata a Viña del Mar, e da lì è partita la mia carriera in Sud America, che ancora oggi esiste, di conseguenza
certo.
devo dire, ringrazio molto, quella è stato comunque un grande trampolino di lancio.
Un trampolino, certo. Ma adesso, non so, ti chiedo questa cosa perché me la devi confermare. Io avevo letto un po' di tempo fa che avevi preso un pochettino a male il fatto che la Rai non avesse trasmesso l'Eurofestival l'anno dopo che tu avevi vinto.
Beh, mi dispiaceva perché? Perché comunque l'Eurofestival era anche quello importante per una carriera che ambiva al mondo, no?
Certo.
E quindi avere il limite di non poter partecipare all'Eurofestival, sì, mi dispiaceva moltissimo.
Certo, certo, effettivamente era comunque penalizzava, perché fino allora era stato trasmesso, poi
esatto.
dopo in poi la sfortuna appunto è stata brutta. Una cosa importante che appunto hai accennato prima è il fatto di iniziare un tour soprattutto appunto in America Latina esatto. E comunque all'estero. Come qualche aneddoto particolare che ti ricordi magari appunto in queste date che hai fatto?
Che ti posso dire che è proprio divertente fondamentalmente la prima apparizione sul palco. Io ovviamente ero emozionata e non conoscevo ancora bene lo spagnolo e ricordo che il mio produttore di allora mi diceva: guarda, stai tranquilla, hai un traduttore che in simultaneo che ti aiuterà moltissimo, però se ti va di dire una cosa in spagnolo dilla, perché fa molto alla Quinta Vergara fa molto sì. piacere, perché la Quinta Vergara era proprio il terrore, era il mostro, cioè questo pubblico che aveva la possibilità, pensa, di lanciarti pomodori se voleva.
Ah bene,
sì,
una sorta di corrida.
Esatto, quindi cioè, però era veramente il festival più importante dell'America Latina e loro avevano questa possibilità, quindi tu vedevi, constatavi subito ad impatto diretto nel momento in cui non piacevi, esatto. Allora io salgo con questa cosa, ho detto: oddio, mi piglia pomodori, oddio, mi piglia pomodori, oddio, mi piglia pomodori. Insomma, fatto sta che arrivo sul palco e questo mi dice: tutto bene, tutto a posto. Avevo calcola già cantato, mi erano arrivati i fiori, quindi ero contenta.
Bene, quindi...
insomma, è andata bene.
Mentre
prima di lasciarmi, lui mi dice: ma allora come sei? E io sto muy emozionata. E sto un pochino imbarazzata, perché hai detto se è emozionata sarà pure imbarazzata. Quindi certo. Questo incomincia congratulazioni, auguri, e dico: oddio, che cosa ho detto? Il giorno dopo ero incinta, avevo annunciato di essere incinta, imbarazzata.
Quindi...
vuol dire.
Ah, è vero.
Quindi io avevo detto a tutti che ero gravida.
E quindi non potevano lanciarti i pomodori anche se fosse.
Allora, insomma, erano pericolosi, devo dire di sì. Però avevo già cantato, già il merito era arrivato.
Era il merito assolutamente tuo. Ascolta, tra l'altro cade appunto a fagiolo il fatto che hai detto in maniera errata appunto che eri incinta. Infatti il 3 gennaio dell'anno scorso nasce appunto Fabio.
Esatto,
Fabio. Il tuo piccolino. E a proposito, ascoltiamoci una canzone che è stupenda, veramente bellissima, che adesso la sentiamo piano piano in sottofondo. La vuoi annunciare tu? Ti do l'onore.
Ma sì, è una canzone che ho scritto nel momento in cui aspettavo Fabio. Mi descrive un pochino le sensazioni della gravidanza, proprio dei 9 mesi di attesa. È un'attesa, sì, è un'attesa tanto ambita e si chiama Scintilla d'anima.
Sulla felicità, come pioggia nella terra, un raggio di sole che dà vita, miracolo d'amore di immensità. Far rumore tra il mio respiro ed il mio cuore, scelta di un amore che in te vivrà. Sei luce dentro me che mi illuminerai, gemma fragile.
Bellissimo, bello. Guarda, io veramente, fossi tuo figlio, ti ringrazierei ogni giorno per avermi scritto una canzone del genere.
Grazie, grazie. Era anche un incentivo alle donne che a volte, sai, vivono questo con l'angoscia e con l'ansia, invece certo. Comunque spiegargli che l'attesa di un bimbo è una cosa molto bella, che i bimbi sono risolutivi alla vita, non sono comunque delle problematiche, esatto.
Ascolta, adesso volevo toccare un argomento, appunto riprendendo da Sanremo appunto come riferimento. Mi ricordo un dopo festival in cui Aldo Busi aveva fatto una sorta di provocazione quasi stupida, perché ritengo Aldo Busi una persona intelligente.
Ma più che quasi, assolutamente stupida.
Esatto, no, lo ritengo una persona intelligente, ma lì veramente è scaduto in una maniera incredibile, appunto. Lo ricordiamo, aveva fatto pressione sul fatto che tu eri arrivata a quei livelli perché appunto eri non vedente, sei non vedente.
Se lo riassumo, lui diceva fondamentalmente che avevo utilizzato questo come biglietto da visita.
Esatto, insomma. Esattamente, cosa assolutamente stupida, appunto come dicevamo. Ma
anche perché ti spiego, proprio nella tempistica, infatti quando è successa questa cosa, gli dissi, va bene signor Busi, la dice che io a 21 anni decido un giorno di utilizzare il mio problema di vista come, tra virgolette, biglietto da visita, però vogliamo ricordare che io sono non vedente da quando ne avevo 18, quindi perché aspettare così tanto?
Infatti.
Stavo da 15.
Hai risposto in maniera intelligentissima, infatti questo è assolutamente una cosa brutta. Quello che ti volevo chiedere appunto è, dato che sicuramente Aldo Busi non è il primo e non sarà sicuramente l'ultimo a criticare in questa maniera assolutamente distruttiva, perché non è assolutamente una cosa utile quello che fa.
No, c'è poco di costruttivo.
Infatti, quanto ti dà fastidio e che cosa magari vuoi dire a queste persone? Magari si sentono anche affrante, afflitte da questo.
Certo. Appunto da... Beh, io credo che questa sia una forma di ignoranza. L'ignoranza lede alle persone, è normale, non essere... Comunque non comprendere quanto a volte puoi aggiungere male al male, è normale che questo crea delle situazioni anche di grande insicurezza, ti destabilizza, ti avvilisce e ti in qualche modo non ti incentiva, no? Non ti motiva alla vita. Ci sono persone che non hanno lo stesso carattere, nel senso non hanno il mio stesso carattere, non ci sono persone che hanno la forza innata di reagire a determinate situazioni. Quindi se delle persone già comunque deboli di loro vengono tra virgolette attaccate in questo modo, no, quotidianamente, perché da sicuro di Aldo Busi ce ne sono veramente tanti
immagino.
Capisci che si crea una situazione di limitazione, cioè limiti una persona che ha un limite, ma è prettamente fisico, non mentale, lo limiti anche mentalmente, psicologicamente. Ovvio. Questo è un grande dolore, che crei sul dolore, ed è una cattiveria. L'ignoranza è cattiveria, l'ignoranza è una forma di male, male eccessivo, ed è il male del mondo.
Assolutamente, ma volevo ancora chiederti, poi cambiamo argomento, quando nel Sanremo di Panariello mi pare fosse comunque iniziata e sorta una polemica del genere, ti risulta?
Sì, mi avevano raccontato persone di cui mi fidavo moltissimo, che all'andata, insomma tu sai che noi cantanti portiamo il nostro supporto musicale, certo, per essere comunque giudicato, certo. Quella volta, in quell'occasione era stato, insomma, si era fatto qualche battuta sul fatto che c'erano innanzitutto troppi non vedenti, perché era previsto come ospite Stevie Wonder, come ospite anche Andrea Bocelli, avere anche me in gara, pare che fosse detto in quel caso, ma che facciamo il festival dei non vedenti. Ecco. E poi pare ancora che in qualche modo la mia esistenza sul palco ponesse qualche limite alla velocità dello show, ai ritmi dello show. E credo che sia anche questa una grande bacchanata. Però ti ripeto, sono cose che quando cresci impari a non polemizzare.
Devono
più.
Devono scivolare
e
via.
Certo, sì, perché più tu crei la polemica, nel senso che la crei, ti difendi perché ti senti colpito ed è istintivo, no, che questo accada. Però più si crea la polemica e più in qualche modo si dà importanza e si fa un'informazione sbagliata.
Esatto.
Perché tu poi hai il desiderio di dire non è così, non limito nulla, e sei tu che limiti me, però poi vai a vedere che magari non è stato proprio detto così, o che quella sera comunque c'era un bicchiere di più invece che un bicchiere di meno, insomma un po' di cose che tu vai a valutare con... Diciamo che è meglio controbattere quando le senti con le tue orecchie le cose, perché non sentire dal tuo, poi tu rispondi a qualcosa che realmente poi non sai se è accaduto.
Certo. Infatti, guarda, io più che tirare fuori polemiche, guarda, lascerei nel cuore di ognuno di noi chi ha detto qualcosa del genere di vergognarsi, e la coscienza ce l'avrà sporca sicuramente.
Anche se ti dico che se realmente una persona dice una cosa del genere, io penso che ha poca coscienza, sai?
Ah, quello sicuro, quello è vero. Senti, cambiamo argomento, qualcosa invece di veramente bello è stato il musical che tu hai fatto nel 2000.
2000 è stata l'esperienza più bella, Nino, bellissimo.
Immagino.
Poter ballare, cantare, recitare tutte le sere tranne lunedì era una figata, detto come l'ho detto. Bella, 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 te lo dico, ne parlo ancora con tanto entusiasmo perché il musical è la forma d'arte più completa per una donna, per un artista. È
il massimo.
Poter, sì, il massimo. Mm.
Come ti sei trovata? Appunto, dicevi che è un'esperienza fantastica. Cosa interpretavi? Intanto ricordiamo che era Beatrice Isidoro, interpretavi Beatrice. Come ti sei trovata con
Isidoro? Isidoro, sì, c'era Gianfranco D'Angelo, Garrone, insomma, c'erano veramente dei grandi nomi.
Infatti. Ed era un'esperienza appunto fantastica. Ci vuoi raccontare qualche aneddoto nelle date che hai avuto, perché ne hai fatte parecchie anche.
Ma ne ho fatte veramente parecchie, e però il musical rimane quella forma artistica che mi ha soddisfato di più.
Vabbè, completa. Sì. Ascolta, invece nel 2004 ti sei dedicata a un reality, anche tu sei entrata nella scuderia dei reality con
Music... nel business del reality.
Esatto.
Sì.
Con Music Farm, lì invece com'è andata? Com'è...
Ho capito che non sono fatta per i reality.
Ecco. Non li farai anche mai più.
Anche se sono arrivata in finale tutto quanto, ma ho sofferto troppo la mancanza dei miei cari, insomma.
Beh, immagino,
sì, io soffrivo troppo, sono troppo abituata ad avere tutti vicino, quindi l'idea di non poter poi essere isolati, non sentire nessuno. Ma poi la cosa che mi ha scioccato è che vorrei che gli ascoltatori, insomma, si rendessero conto che questi reality sono realmente, forse adesso non lo so, però quello che ho fatto io, Music Farm, il primo Music Farm col grande Amadeus, prevedeva realmente il non utilizzo del cellulare, non potevi parlare neanche col cameraman che ti giravano intorno, quindi tu sentivi che una persona ti girava intorno, non potevi dire neanche ciao perché non ti rispondevano, venivano puniti in caso. Quindi noi avevamo questa, cioè parlavamo solo tra di noi, ed era assurdo, perché poi quando sono uscita dopo due mesi io spillavo il telefono e mi spaventavo.
Non eri più abituata.
Il marito mi parlava, io ero tipo infastidita dai rumori, dal traffico, perché poi ci avevano segregato a Melezzoli, dove c'erano veramente gli alberi, gli uccellini, ci sentivamo tutti un po' San Francesco.
È vero.
Quindi era veramente, cioè ti sciocca, cioè io ci ho messo tantissimo a riprendermi, mi mancavano i miei compagni che per 2 mesi sono stati i miei riferimenti formativi, educativi e affettivi, veramente ti sconvolge.
Un'esperienza, tra l'altro hai perso per poco perché ha vinto Riccardo Fogli.
Che miseria, ma potevo mai, non avevo il background discografico che aveva lui, dai tu,
però...
svantaggiata.
dai, però lo meritavi, quindi non è giusto.
Era 10, ero felice.
Faremo ricorso.
Vabbè, faremo ricorso.
Ascolta, l'ultima cosa che ti voglio chiedere è appunto che nel 2007 siamo una radio universitaria, nel 2007 anche tu sei laureata. Ti hanno laureato, diciamo così.
È vero, perché Lino, io fondamentalmente nel 2007 ho ricevuto questa laurea honoris causa e con gran vergogna l'ho ritirata, perché ho detto, io mi vergogno, fondamentalmente non ho studiato quanto avete studiato voi, però sono ovviamente onorata di ricevere un tale onorificenza, e poi fondamentalmente ho in qualche modo, dai, se non vissuto l'università, la canonica università, però quella della vita, su quella della
quella
vita sicura. La sono cavata bene.
Guarda, poi io penso sempre che penso sempre che un talento deve essere assolutamente premiato. Non per questo, appunto, magari per alcune motivazioni non può studiare, però il talento ce l'ha e lo dimostra, e quindi deve essere premiato anche con una laurea.
Sai che cosa? Io fondamentalmente con quella laurea era in scienze della comunicazione. E fondamentalmente io uso un grande mezzo di comunicazione che è la musica, quindi insomma qualcosa di comunicazione la conosco.
Ovvio.
E poi la comunicazione del cuore,
quello è principale,
insomma, non c'è libro che tenga.
Assolutamente. Guarda Annalisa, noi abbiamo finito il tempo a disposizione e noi ti ringraziamo, guarda, sei stata fantastica.
Voi. Mando, se permetti Nino, faccio un grande invasione a tutti gli ascoltatori di Radio Onde Quadre, da Annalisa Minetti, mi raccomando, stateci sempre ad ascoltare.
Grazie mille, ci risentiamo, quando vuoi venire sei sempre un ospite gradita.
Grazie mille Nino.
ciao Annalisa.
Alla prossima.
Ciao, alla prossima. E ringraziamo Annalisa Minetti, simpaticissima, veramente bravissima, veramente un mito, bellissima e bravissima donna. Ma abbiamo finito, sono stato solo questa puntata senza Valentina Torre, ti prego Valentina Torre. Sì, dai, la prossima settimana ci sarà anche lei. Niente, io vi invito intanto appunto a, a vedere gli speciali del, della Fiera del Libro a partire da domani fino a lunedì, veniteci a trovare. Ricordo la mail che non avevo ricordato prima, che è teledraghi@gmail.com. Scriveteci numerosi per qualsiasi cosa, anche per intervenire in trasmissione, tutto quello che volete. Voi scrivete che noi leggiamo fino allo sfinimento. Bene, abbiamo finito anche per questa volta, salutiamo il mitico Andrea dall'altra parte del vetro e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!